In collegio conobbi ragazze della città, diventando intima di alcune di loro, ma continuavo a prestare attenzione alle cose e alla gente del paese da cui ricevevo frequenti notizie e a volte qualche visita. E la fama del nostro parroco arrivava fino al collegio e si cominciava a parlarne nella città vescovile. Le monache non facevano altro che chiedermi di lui. Fin da quando ero molto piccola, ho nutrito, non so bene come, curiosità, preoccupazioni e inquietudini, dovute almeno in parte a quel guazzabuglio di libri di mio padre, e tutto questo si accrebbe in collegio, soprattutto nell'amicizia, con una compagna che mi si affezionò oltre misura e che a volte mi proponeva di entrare insieme nello stesso convento, giurandoci e persino firmando il nostro giuramento col sangue perpetua fraternità, e a volte mi parlava, ad occhi semichiusi, di fidanzati e avventure matrimoniali. Di certo non ho più saputo niente di lei e della sua sorte, fatto sta che quando si parlava del nostro Don Manuel e quando mia madre mi diceva qualcosa di lui nelle sue lettere, cioè in quasi tutte, che io leggevo alla mia amica, questa esclamava come in estasi: «Bella sorte, cara, poter vivere vicino a un santo vivo, in carne e ossa, e potergli baciare la mano. Quando tornerai al tuo paese, scrivimi molto, molto, e raccontami di lui». Ho trascorso in collegio circa 5 anni, che ora mi sfuggono come un sogno del mattino nella lontananza del ricordo, e a 15 anni sono tornata nella mia Valverde di Lucerna. Don Manuel ne era tutto, Don Manuel con il lago e con la montagna. Arrivai ansiosa di conoscerlo, di mettermi sotto la sua protezione perché mi segnasse il sentiero della mia vita. Si diceva che era entrato in seminario per farsi prete, per curarsi dei figli di una sua sorella, da poco vedova, per far loro da padre, che in seminario si era distinto per la sua acutezza mentale e il suo talento, e che aveva rifiutato offerte di brillante carriera ecclesiastica perché voleva essere solo della sua Valverde di Lucerna, del suo paese, perduto come un gancio tra il lago e la montagna che vi si specchia. E quanto amava i suoi compaesani, la sua vita era aggiustare matrimoni in frantumi, riportare ai genitori figli indomiti o riportare i genitori ai loro figli e soprattutto consolare gli afflitti e i tediati e aiutare tutti a morire bene. Mi ricordo, tra l'altro, che quando tornò dalla città la disgraziata figlia della signora Rabona, che si era traviata e tornò nubile e avvilita, portando un figlioletto con sé, Don Manuel non ebbe requie finché non fece in modo che la sposasse il suo vecchio fidanzato, Perote, riconoscendo come sua la creaturina, dicendogli: «Guarda, dà un padre a questa povera creatura che ce l'ha soltanto in cielo». «Ma Don Manuel, se non è colpa mia, chissà, figliolo, chissà, e soprattutto non si tratta di colpa». E oggi il povero Perote, invalido e paralitico, ha come sostegno e consolazione della sua vita quel figlio che, contagiato dalla santità di Don Manuel, ha riconosciuto come suo, benché non lo fosse. Nella notte di San Giovanni, la più corta dell'anno, erano e sono solite accorrere al nostro lago tutte le povere donnette, non pochi omini, che si sono creduti posseduti, indemoniati e che pare siano solo isterici e a volte epilettici, e Don Manuel intraprese il compito di fare lui dal lago, da piscina probatica, cercando di alleviare i loro mali e, se mai fosse possibile, di curarli. Ed era tale l'attenzione della sua presenza, dei suoi sguardi, tale soprattutto la dolcissima autorità delle sue parole e soprattutto della sua voce, che miracolo di voce, che ottenne guarigioni sorprendenti. Con ciò crebbe la sua fama, che attirava al nostro lago e a lui tutti gli ammalati dei dintorni. E una volta venne una madre che chiedeva di fare un miracolo per suo figlio, al che rispose sorridendo tristemente: «Non ho la licenza del signor vescovo per fare miracoli». Si preoccupava soprattutto che andassero tutti puliti. Se qualcuno aveva uno strappo nel vestito, gli diceva: «Vada al sacrestano che te lo rammendi». Il sacrestano era sarto, e quando il primo giorno dell'anno andavano ad augurargli buon onomastico, il suo santo patrono era lo stesso Gesù Cristo nostro Signore, Don Manuel voleva che tutti gli si presentassero con la camicia nuova, e a chi non l'aveva la regalava lui stesso. Mostrava a tutti lo stesso affetto. E se alcuni trattava con maggior distinzione, erano i più disgraziati e quelli che apparivano più ribelli. E siccome c'era nel paese un povero idiota di nascita, Blasiglio, lo sciocco, Proprio con lui era più affettuoso e giunse persino a insegnargli delle cose che pareva un miracolo le avesse apprese. Ed è che il piccolo barlume di intelligenza che ancora rimaneva nello sciocco gli si destava imitando come una povera scimmia il suo Don Manuel. La sua meraviglia era la voce, una voce divina che faceva piangere. Quando nell'officiare una messa principale o solenne intonava il prefazio, tremava la chiesa e tutti quelli che lo udivano sentivano l'emozione delle loro stesse viscere. Il suo canto, uscendo dal tempio, andava ad adagiarsi sul lago e ai piedi della montagna, e quando nel sermone del Venerdì Santo esclamava Dio mio, perché mi hai abbandonato? Passava nella gente tutto un tremito profondo, come nelle acque del lago nei giorni di tramontana sferzante. Era come se sentissero lo stesso nostro Signore Gesù Cristo, come se la voce uscisse da quel vecchio crocifisso ai cui piedi tante generazioni di madri avevano deposto le loro angosce. Tanto che una volta, sentendolo, sua madre, quella di Don Manuel, non poté trattenersi e dal suolo del tempio in cui sedeva gridò: Figlio mio! E fu un diluvio di lacrime di tutti. Si sarebbe potuto credere che il grido materno era uscito dalla bocca semiaperta della dolorosa, il cuore trapassato da sette spade che stava in una cappella del tempio. Poi Blasiglio lo sciocco andava ripetendo in tono patetico per le stradine come un eco il Dio mio, perché mi hai abbandonato? In modo tale che sentendolo tutti scoppiavano in lacrime, con grande gioia dello scemo per il suo trionfo imitativo. Il suo influsso sulla gente era tale che nessuno si azzardava a mentire dinanzi a lui e tutti, senza dover andare in confessionale, gli si confessavano. A tal punto che, essendo successo una volta un crimine ripugnante in un paese vicino, il giudice, uno stolto che conosceva male Don Manuel, lo chiamò e gli disse: Vediamo se voi, Don Manuel, riuscite a far dichiarare la verità a questo bandito. Perché dopo lo si possa castigare? Replicò il santuomo. No, signor giudice, no, io non tiro fuori a nessuno una verità che forse lo porterà alla morte. Lassù, tra lui e Dio, la giustizia umana non mi riguarda, non giudicate e non sarete giudicati, ha detto nostro Signore. Ma vedete, signor curato, capito? Date voi, signor giudice, a Cesare quel che è di Cesare, che io darò a Dio quel che è di Dio. E nell'uscire, guardando fisso il presunto reo, gli disse: Guarda bene se Dio ti ha perdonato, che è la sola cosa che importa. In paese tutti andavano a messa, magari solo per sentirlo e per vederlo sull'altare dove sembrava trasfigurarsi col volto splendente. C'era una santa pratica che aveva introdotto nel culto popolare, e cioè che, riunito nel tempio, cantavamo all'uno a una sola voce il credo. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra e ciò che segue. E non era un coro, ma una sola voce, una voce semplice e unita, tutte fuse in una, formando come una montagna la cui vetta perduta, a volte tra le nubi, era Don Manuel. E arrivati a credo nella resurrezione della carne e la vita eterna, la voce di Don Manuel si tuffava come in un lago in quella della gente, e il fatto è che taceva. E io sentivo i rintocchi della villa che si dice qui è sommersa nel letto del lago, rintocchi che si dice anche si sentano la notte di San Giovanni, ed erano quelli della villa sommersa nel lago spirituale della nostra gente. Sentivo la voce dei nostri morti, che in noi risuscitavano nella comunione dei santi. Poi, quando ho conosciuto il segreto del nostro santo, ho capito che era come se una carovana in marcia nel deserto, venuta meno la guida mentre erano vicini al termine della loro via, se la prendessero sulle spalle per mettere il suo corpo senza vita nella terra promessa. I più non volevano morire che tenuti dalla sua mano come da un'ancora. Mai nei suoi sermoni si metteva a declamare contro empi, massoni, liberali o eretici. A che scopo, se nel paese non ce n'erano? Nemmeno contro la mala stampa. Invece uno dei temi più frequenti dei suoi sermoni era contro le male lingue, perché lui perdonava tutto e perdonava tutti. Non voleva credere alla cattiva intenzione di nessuno. L'invidia, amava ripetere, l'alimentano quelli che si sforzano di credersi invidiati. E la maggior parte delle persecuzioni sono effetto più della mania di essere perseguitati che di quella di perseguitare. Ma sentite bene, don Manuel, quello che mi hanno voluto dire, e lui non deve interessarci ciò che uno vuol dire, ma quello che dice senza volere. La sua vita era attiva e non contemplativa, e rifuggiva il più possibile dal non aver nulla da fare. Quando sentiva dire che l'ozio è il padre dei vizi, rispondeva: è del peggiore di tutti, che è il pensare ozioso. E siccome io gli domandai una volta cosa volesse dire con questo, mi rispose: pensare ozioso è il pensare per non fare niente, o pensare troppo a ciò che si è fatto anziché a quello che bisogna fare. Cosa fatta, capo a, e sotto un'altra, perché nulla è peggio del rimorso senza correzione. Fare, fare. Ben compresi, fin da allora io, che Don Miguel fuggiva il pensare ozioso e in solitudine, perché qualche pensiero lo perseguitava. Così era sempre occupato, e non poche volte nell'inventare occupazioni, scriveva molto poco per sé, così che a malapena ci ha lasciato qualche scritto o nota, ma in cambio faceva da scrivano agli altri e alle madri, soprattutto redigeva le lettere per i figli assenti. Lavorava anche manualmente dando aiuto con le sue braccia a certi lavori del popolo. In tempo di trebbiatura andava sull'Aia a trebbiare e a ventilare, e intanto ammaestrava o distraeva i contadini che aiutava in questi compiti. Un giorno, del più terribile degli inverni, incontrò un bambino, quasi un morticino per il freddo, che suo padre mandava a riprendere una bestia lontano, sul monte. «Guarda», disse il bambino, «torna a casa a scaldarti e di a tuo padre che penserò io all'incarico». E tornando con la bestia si incontrò col padre, tutto confuso, che gli andava incontro. D'inverno spaccava legna per i poveri. Quando si seccò quel magnifico noce, un noce matriarcale lo chiamava, alla cui ombra aveva giocato da bambino e delle cui noci si era per tanti anni deliziato, chiese il tronco, lo portò a casa e dopo averne lavorato 6 tavole che conservava ai piedi del letto, del resto fece legna per scaldare i poveri. Era solito anche fare palloni per far giocare i ragazzi e non pochi giocattoli per i bambini. Soleva accompagnare il medico nella sua visita e ne sottolineava le prescrizioni. Si interessava soprattutto alle gravidanze e all'educazione dei piccoli e riteneva cose tra le più blasfeme frasi come «tetta e gloria» e «i bimbi morti se li prende il cielo». Dalla morte dei bambini era profondamente commosso. «Un bambino che nasce morto o che muore appena nato è un suicidio», mi disse una volta, «sono per me i misteri più terribili. Un bambino in croce». E poiché una volta che uno si era tolto la vita, il padre del suicida, un forestiero, gli domandava se gli avrebbe concesso la terra consacrata, gli rispose: certamente, perché all'ultimo momento, l'ultimo secondo della sua agonia, si è pentito, senza dubbio alcuno. Andava spesso anche a scuola ad aiutare il maestro, ad insegnare con lui, e non solo il catechismo, che fuggiva l'ozio e la solitudine. A tal punto che per stare con la gente e soprattutto con la gioventù e i ragazzi era solito andare al ballo e più di una volta si mise a suonare il cembalo perché ragazzi e ragazze ballassero e questo, che per un altro sarebbe sembrata una grottesca profanazione del sacerdozio, prendeva in lui un carattere sacro come di rito religioso. Suonava l'Angelus, lasciava il cembalo e la bacchetta, si scopriva il capo e tutti con lui e recitava: l'angelo del Signore annunciò a Maria, Ave Maria, e poi, e ora, a riposare per domani. La prima cosa, diceva, è che la gente sia contenta, che tutti siano contenti di vivere. La contentezza di vivere è la prima cosa tra tutte. Nessuno deve desiderare di morire finché non vuole Dio. Ma io sì, gli disse una volta una vedova da poco, io voglio seguire mio marito. E per quale motivo? Rimani qui per raccomandare la sua anima a Dio. Una volta a un matrimonio disse: ah, se potessi cambiare tutta l'acqua del nostro lago in vino, in un vinello che per quanto se ne beva renda sempre allegri, senza ubriacare mai, o almeno con una sbornia allegra. Una volta passò per il paese una banda di poveri burattinai. Il loro capo, giunto con la moglie gravemente ammalata e incinta e con 3 figli che l'aiutavano, rappresentava la parte di un pagliaccio. Mentre nella piazza del paese stava facendo ridere grandi e piccini, ella, sentendosi all'improvviso gravemente indisposta, dovette ritirarsi e si ritirò accompagnata da uno sguardo angosciato del pagliaccio e da una risata dei bambini. e accompagnata da Don Manuel che poi, in un angolo della sala della locanda, l'aiutò a morire bene. E quando, terminata la festa, seppe il paese e seppe il pagliaccio della tragedia, andarono tutti alla locanda e il pover'uomo, dicendo con voce di pianto: «Si dice bene, signor curato, che voi siete davvero un santo». Gli si avvicinò, volendo prendergli la mano per baciarla, ma Don Manuel lo anticipò e, prendendola lui al pagliaccio, dichiarò davanti a tutti: «Il santo sei tu, onorato pagliaccio. Ti ho visto lavorare e ho capito che non lo fai solo per dare pane ai tuoi figli, ma anche per dare allegria a quelli degli altri. E io ti dico che tua moglie, la madre dei tuoi figli, che ho affidato a Dio mentre lavoravi e rendevi allegri, riposa nel Signore, e che tu andrai a raggiungerli con lei, perché ti paghino ridendo gli angeli che fai ridere di gioia nel cielo». E tutti, piccoli e grandi, piangevano, e piangevano tanto di dolore come di una misteriosa gioia in cui la pena annegava. E più tardi, ricordando quel solenne momento, ho capito che l'allegria imperturbabile di Don Manuel era la forma temporale e terrena di un'infinita ed eterna tristezza che con eroica santità celava agli occhi e alle orecchie degli altri. Con quella sua costante attività, quel mescolarsi ai lavori e ai divertimenti di tutti, sembrava voler fuggire da se stesso, voler fuggire dalla sua solitudine. «Ho paura della solitudine», ripeteva, ma anche così, di quando in quando, andava da solo sulla sponda del lago, alle rovine della vecchia abbazia, dove ancora sembrano riposare le anime dei pii cistercensi che la storia ha sepolto nella dimenticanza. Lì sta la cella del cosiddetto padre capitano, e alle pareti si dice che ancora restino segni delle gocce di sangue con cui le schizzò nelle sue mortificazioni. Che pensava lì il nostro Don Manuel? Ciò che ricordo è che, avendogli io domandato una volta, parlando nell'abbazia, come mai non gli fosse venuto in mente di entrare in convento, mi rispose: «Non è soprattutto perché ho, come ho, una sorella vedova e i miei nipoti da mantenere, che Dio aiuta i suoi poveri, ma perché io non sono nato eremita. Anacoreta, la solitudine mi ucciderebbe l'anima, e quanto al monastero, il mio monastero è Valverde di Lucerna. Io non debbo vivere solo, io non debbo morire solo. Debbo vivere per la mia gente, morire per la mia gente. Come posso salvare la mia anima se non salvo quella della mia gente?» «Ma ci sono stati santi eremiti solitari», gli dissi. «Sì. Allora il Signore ha dato la grazia della solitudine che a me ha negato, e debbo rassegnarmi. Io non posso perdere il mio popolo per salvarmi l'anima. Così mi ha fatto Dio. Io non potrei sopportare le tentazioni del deserto. Io non potrei portare da solo la croce della nascita».